Radio Trescenza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Dunque Curiosity, il rover che è lanciato dagli Stati Uniti e che si trova sul pianeta Marte, sta inviandoci le prime foto ad alta definizione. Ne abbiamo vista una del Monte Sharp con tutte le sue stratificazioni. Sembra un paesaggio abbastanza simile a quello terrestre, e quando non c'è vegetazione, ovviamente. E Curiosity sta facendo dunque il suo lavoro, che è un lavoro di robot, e la sua impresa non è soltanto un'impresa spaziale, ma anche un'impresa di robotica. E di questo vogliamo parlare con Bruno Siciliano, che è docente di controllo automatico ed esperto di robotica, è stato, ricordo, il più giovane presidente della Società Internazionale di Robotica e insegna all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Buongiorno, professor Siciliano.
Buongiorno a lei, dottor Greco, e buongiorno agli ascoltatori di Radio Trescenza.
Allora, dicevamo di Curiosity, guardandolo e osservandolo come un robot che opera in ambienti estremi. Lei stesso penso che collabori a questa grande impresa di Curiosity. In che consiste, se c'è una novità di Curiosity rispetto ad altri robot analoghi?
Curiosity è uno, io tra l'altro ero proprio a ottobre scorso, ne parlavo col dottor Conte l'altro giorno di Radio Trescenza, ero a ottobre scorso in visita al JPL, Jet Propulsion Laboratory, ed ero con Brian Wilcox, che è il direttore del progetto Curiosity per quanto riguarda l'agenzia spaziale americana, la NASA. E niente, ovviamente rispetto ai suoi predecessori, quindi parlo di Spirit e di Opportunity, per non tornare indietro a Sojourner, no? Che fu il primo rover marziano del 97, chiaramente c'è stato un avanzamento tecnologico, e come diceva giustamente lei, quell'avanzamento lo si può apprezzare nella capacità di avere immagini più ad alta definizione rispetto a quelle che erano in grado di mandare Spirit e Opportunity. E poi, per quanto riguarda il programma di Curiosity, c'è anche un'attività di manipolazione, nel senso che il Sojourner era semplicemente rover di esplorazione, poi invece con Spirit e Opportunity c'è stato anche la capacità di prendere dei campioni sul suolo marziano. Ora ci sono delle caratteristiche di autonomia più spiccate in Curiosity, che riguardano anche la possibilità di utilizzare informazioni sensoriali, come si dice in gergo, di tipo disparato, diverse, e della capacità di fonderle in maniera intelligente per cercare un'esplorazione che possa permettere il raccoglimento di campioni del suolo marziano. Tenga presente ovviamente che la tecnologia per lo spazio viene certificata con degli standard molto più conservativi rispetto agli stessi standard che poi si utilizzano nella robotica industriale, vale a dire tutto ciò che è processori, tempo di calcolo, tempo di elaborazione delle informazioni sensoriali sono di una generazione, a volte anche due generazioni prima, precedenti rispetto a quello che possiamo riscontrare nei prodotti anche di consumo, e ovviamente queste per ovvie ragioni di sicurezza, di affidabilità. Questo è il concetto della dependability,
quindi in qualche modo non esprime tutte le potenzialità che la robotica ha in questo momento.
Nel senso che un rover, l'ambiente dell'esplorazione spaziale appunto l'ambiente spaziale è uno degli ambienti tipici dei cosiddetti field robots, cioè i robot per l'esplorazione, no? Possono esserci in campo sottomarino, in campo aereo e così via. Bene, le tecnologie che si utilizzano, per esempio in campo sottomarino, in campo aereo, sono effettivamente più avanzate rispetto a quelle che si utilizzano in ambito spaziale, perché là ci sono degli standard di sicurezza più stringenti, ovviamente. Insomma, anche perché il costo di una missione è estremamente elevato, quindi chiaramente bisogna ridurre quasi a zero il rischio di fallimento, seppure ovviamente non c'è chiaramente la presenza dell'uomo, quindi non ci sono dei rischi come diciamo, le missioni, no, che attualmente della Stazione Spaziale Internazionale e quant'altro, insomma, tutti i progetti.
Tuttavia gode, Curiosity gode di una certa autonomia, nel senso, tra virgolette, può scegliere alcune cose, dove andare,
sì,
cosa...
Sì. Quindi, sì, soprattutto c'è una capacità di esplorazione, diciamo, locale, e ovviamente... diciamo, chiaramente il tutto è monitorato dalla stazione di controllo, no? presso la NASA, però effettivamente, diciamo, tenendo presente, insomma, 5-6 anni in questo settore dal punto di vista tecnologico rappresentano, diciamo, un gap pazzesco per quanto riguarda la possibilità di utilizzare diciamo, sensori più avanzati. E quindi, ma il vero passo avanti per quanto riguarda, diciamo, Curiosity lo si percepisce nella capacità di fondere, come si dice in gergo, cioè di fare il data fusion, cioè fondere dati diciamo sensoriali ridondanti, e questo, insomma, è il passo avanti rispetto a quanto è avvenuto con Spirit e Opportunity, col fatto che poi appunto c'è un manipolatore, quindi, diciamo, le attività di manipolazione sono sempre estremamente complicate, diciamo, questo non è solo il settore spaziale, ma anche i robot per le applicazioni industriali o per altre applicazioni, la capacità di manipolare oggetti è sempre, diciamo, è comunque la sfida tecnologica che poi in qualche modo, cioè, forse, diciamo, consentirà ai robot del futuro di avere la stessa destrezza e la stessa capacità che poi può avere diciamo, un operatore umano. Insomma,
ecco, si parla infatti, insomma, di robot di servizio, di robot che sono in grado di interagire con l'uomo senza causare danni, ma anzi generando opportunità.
Assolutamente, infatti, diciamo, il settore della robotica di servizio, idealmente possiamo dire che i robot sono usciti dalle fabbriche alla fine degli anni Ottanta, nel senso che la robotica industriale era una tecnologia matura e poi si è visto che era possibile teleoperare i robot in ambienti ostili, in ambienti estremi come quello spaziale. Poi dopo, diciamo, soprattutto con l'avvento, col fatto che i costi di questa tecnologia sono, diciamo, via via diminuiti, no? Insomma, in effetti, diciamo, quello che è il sogno di avere il robot assistente, il robot tuttofare, no? Per un ambiente, diciamo, come si dice, antropico, cioè coabitato con l'uomo, è venuto anche al fatto che c'è una tecnologia sempre, diciamo, a costo più basso. Le porgo un esempio. In questo giro con degli esperti di navigazione europea dell'ottobre scorso, noi siamo stati in visita al Microsoft Research Center a Redmond, vicino Seattle, nello stato di Washington. E Microsoft, tutti quanti forse ricorderanno quell'articolo un pochettino provocatorio a firma di Bill Gates, che su Scientific American nel dicembre 2006 ha dichiarato che siamo all'alba della robotica, nel senso che un domani la robotica diventerà una tecnologia talmente pervasiva, talmente, diciamo, si parla, diciamo, di ubiquità di questa tecnologia, per cui ci potrà essere un robot in ogni casa. Bene, questo, secondo me, siamo ancora lontani, ecco, insomma, da questo sogno di avere un robot in ogni casa. Però sta di fatto che diciamo, Microsoft ha scoperto all'interno, diciamo, delle sue aziende, quindi parlo, diciamo, della console di giochi di Xbox, di avere un sensore low cost, che è il Kinect, che praticamente viene utilizzato, diciamo, nei videogiochi, sì, che in realtà può essere utilizzato in maniera molto brillante. Perché? Perché fornisce una telecamera a basso costo e un sensore a infrarossi. E Microsoft ora, diciamo, sta per mettere sul mercato un robot che si chiama Roborazzi, che vuole un po' parafrasare, diciamo, Paparazzi, perché è un robot che va in giro per gli ambienti domestici, che è una piattaforma mobile con, diciamo, con questo Kinect low cost, ed è un qualcosa che siamo, appunto, diciamo, nell'ordine dei $1,000, quindi, insomma, ci avviciniamo verso il mercato della elettronica di consumo.
Dei robot che non solo sono di servizio, ma sono anche a basso costo e quindi accessibili,
certo,
li potremo,
certo,
avere nelle nostre case.
Certo.
Molto presto.
E soprattutto utilizzabili in maniera intuitiva, questa, insomma, è la scommessa, nel senso che oggi come oggi un ragazzo acquista uno smartphone, un cellulare, un tablet e così via, e senza minimamente consultare, ma chi di noi legge il manuale di istruzione, no? Nel senso che è sempre il fatto dell'utilizzo intuitivo. Chiaramente la differenza tra un robot e un computer, oppure una apparecchiatura di questo genere, ci sono delle parti in movimento, quindi chiaramente la cosa, diciamo, è più delicata, perché ci sono delle questioni ovvie di sicurezza, tant'è vero che poi nel settore della robotica di servizio, no, si parla tanto di human robot interaction, di interazione tra uomo e esseri umani, e là ci sono dei risvolti non solo di natura tecnica, cioè nel consentire questa interazione, ma anche, diciamo, si parla di ELS, cioè di Ethical and Legal Societal Issues, che significa praticamente ci sono degli aspetti etici, legali e anche, diciamo, proprio di interazione sociale, il fatto di interagire, diciamo, con una macchina che in qualche modo poi diciamo, riscontra anche delle differenze, perché per esempio i giapponesi si ostinano a puntare, e parlo anche, diciamo, delle grosse aziende tipo Toyota, Honda, Kawasaki e così via, sul fatto di realizzare dei robot a forma e somiglianza di esseri umani, o quantomeno di forma, diciamo,
antropomorfa,
esatto, o magari zoomorfa. Perché diciamo, ma qua ci sono, diciamo, delle differenze anche di carattere diciamo culturale, religioso, nel senso che per come è fatta la società giapponese si crede che, diciamo, la macchina, per essere accettabile dall'uomo, debba avere un aspetto assolutamente simile all'uomo, comunque agli animali, insomma,
mentre da noi in Occidente si pensa il contrario?
Probabilmente il contrario, perché, diciamo, io penso che ciascuno di noi, diciamo, avrebbe un attimo di angoscia a interagire con una macchina a sembianze umane oppure a sembianze animali, per cui, diciamo, è giusto che il rapporto uomo-macchina preveda che la macchina abbia, diciamo, sia decisamente distinguibile dal, diciamo, da un aspetto antropomorfo. E tra l'altro, diciamo, se lei va su Wikipedia, no, troverà che il 90-95% delle foto dei robot che sono, diciamo, rappresentati sono tipicamente i robot giapponesi, perché chiaramente un robot umanoide oppure un robot zoomorfo fa più scena. Però è chiaro che il problema, io che mi interesso di controllo automatico, il problema del controllo di un bipede oppure anche di un quadrupede o comunque di un robot, appunto, che cammini, che corre, così, è decisamente più complicato rispetto al controllo di una piattaforma mobile. Quindi, a mio avviso, se ci saranno dei robot di servizio per applicazioni, diciamo, domestiche, il passo, diciamo, per cui dovremo necessariamente transitare è quello di una piattaforma mobile, che chiaramente presenta dei problemi di gestione molto più semplici rispetto a un umanoide, un bipede, un quadrupede. Però certo, è ovvio che la destrezza di un quadrupede è maggiore rispetto a quella di un robot mobile. Cioè, se ci sono, per esempio, tornando al discorso dei robot di salvataggio nel caso di disastri causati da incendi o terremoti e così via, chiaramente la piattaforma mobile ha problemi, e per cui, diciamo, un quadrupede oppure un robot a cingoli avrebbe, diciamo, dei vantaggi. Chiaramente il modello da imitare è sempre quello, diciamo, del mondo animale o del mondo umano. È chiaro che, ovviamente, diciamo, quello rappresenta il robot per eccellenza. Ecco, però, secondo me, se pensando a dei prodotti di mercato, i prodotti commerciali, ci sono dei passaggi da fare per cui non potremo prescindere. Per cui,
certo, robot. In questo momento è in atto già questa gara commerciale sulla robotica, e chi la sta vincendo, se è in atto?
Innanzitutto il mercato, lo scenario sta cambiando, perché attualmente il grosso del mercato della robotica mondiale è ancora il settore industriale, il settore, diciamo, manifatturiero della produzione, no?
Sì.
Tutti gli studi del settore vedono che ora i cosiddetti robot di servizio stanno via via prendendo piede. Per esempio, nel caso è sintomatico il fatto che i primi robot industriali furono progettati negli Stati Uniti. È sintomatico il fatto che negli Stati Uniti non c'è più un'industria, diciamo, di robot, per un comparto di robot industriali, nel senso che gli Stati Uniti hanno già puntato da tempo alla realizzazione di robot di servizio, anche se poi ci sono delle questioni di tipo etico sotto, nel senso che quello che è il robot aspirapolvere, che uno può acquistare su internet per 300 euro, no, Romba, chiaramente è solo un prodotto di risulta di una tecnologia che poi viene, diciamo, utilizzata dall'azienda iRobot, che realizza, diciamo, Romba, iRobot è la stessa azienda che poi ha realizzato PacBot, che sono i robot che vengono utilizzati per esempio nel caso del disastro di Fukushima, dell'impianto nucleare.
Certo.
Chiaro che ovviamente tutto ciò, ma questo è vero non solo nel settore della robotica, tutta l'elettronica di consumo sono sempre prodotti, risulta poi di una tecnologia che nel caso specifico degli Stati Uniti è finalizzata per applicazioni di sicurezza, difesa o applicazioni militari. Fortunatamente in Europa il grosso dei progetti di ricerca è in questo, nonostante il periodo di crisi, di recessione economica, questi per la robotica europea, in particolare per la robotica italiana, questi sono tempi d'oro, nel senso che i vari gruppi di ricerca europei, in particolare quelli italiani, che attingono un budget dell'11,5% a fronte di un contributo del paese Italia del 7%, questo ce lo dico da italiano perché abbiamo un'eccellenza in Italia.
Certo.
E sono momenti d'oro perché c'è un grosso sforzo, c'è un grosso impegno a livello della Comunità Europea di finanziamento dei progetti di robotica e di sistemi cognitivi. E fortunatamente le applicazioni, robot di servizio, sicuramente sono tutte quelle che comunque non hanno uno sfondo militare, mentre invece i nostri colleghi americani ci invidiano perché loro per cercare di prendere i finanziamenti li prendono da DARPA, che è l'agenzia di ricerca del DOD, del Dipartimento della Difesa americana.
Bene, io ringrazio Bruno Siciliano, ricordo docente di controllo automatico all'Università Federico II di Napoli, esperto di robotica e protagonista di questa nuova disciplina, che è, o relativamente nuova disciplina, ma che sta avendo grandi risultati, e Curiosity è appunto uno dei risultati. Ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione, 335-56-34-296. Thank you. Era New York Skyline di Heitor Villa-Lobos, eseguito da Françoise Chauveau. È uscito per l'editore Dedalo di Bari un nuovo romanzo in una collana molto, molto bella di Dedalo, una collana dedicata ai romanzi scientifici, e questo è per l'appunto un romanzo scientifico che si intitola Per puro caso. L'autore è un psicobiologo, un italiano molto noto, Alberto Oliverio, quindi un grande scienziato che si cimenta con la letteratura ottenendo dei risultati molto molto lusinghieri. Dopo averlo letto lo posso dire. Protagonista diciamo di questo romanzo è ovviamente la neurobiologia, diciamo. Però è un romanzo proiettato verso il futuro. I suoi personaggi principali sono Luigi, uno scienziato che propone, elabora e ottiene nuove conoscenze, ma ha dei dubbi sull'applicazione di queste nuove conoscenze. E poi c'è un altro scienziato, che è anche questo tipico, che è Furtwängler, che è uno scienziato che invece ha un po' meno dubbi e persegue la conoscenza innanzitutto. C'è un filosofo, poi il professor Oliverio ci dirà se sbagliamo, diciamo che rassomiglia molto a Karl Popper, e infatti si chiama Karl Droppler, un filosofo razionalista e saggio, che dice attenzione, perché ci sono dei problemi più complessi di quelli che voi vedete. Bene, l'autore di questo romanzo è Alberto Oliverio, vi ripeto, e Alberto Oliverio è con noi. Buongiorno, professor Oliverio.
Buongiorno a voi.
Bene, in primo luogo poi c'è anche un quarto personaggio che vorrei citare, lo citeremo magari alla fine. La prima cosa è cosa l'ha spinta a scrivere un romanzo? Non è il suo primo romanzo innanzitutto?
Sì, è il mio primo romanzo, sì.
Un buon esordio, mi sembra.
Grazie. No, è un romanzo che è anche una sorta di pamphlet, così, di quello che si diceva un conte filosofico un tempo, nel senso che nel Settecento si scrivevano dei racconti con una tesi, no? E questo ha una sua tesi, quello dei limiti del miglioramento in generale, non tanto del caso specifico, ma quanto convenga, quanto sia lecito, quanto il futuro così aprirà le porte a dei miglioramenti che oggi riguardano in gran parte, che ne so, dei miglioramenti di tipo estetico o dei miglioramenti di tipo farmacologico, ma che penso in futuro investiranno anche l'ingegneria genetica.
E quindi ci potrebbe portare a un miglioramento del nostro cervello, in qualche modo.
Un miglioramento, però bisogna vedere e comprendere cosa significa miglioramento, perché l'ipotesi, diciamo, è che sia un cervello prevalentemente razionale. Qui è un po' la seconda tesi del libro romanzo, insomma, attenzione, perché non siamo entità essenzialmente razionali ma anche emozionali, e infatti nel romanzo così si accenna ad una possibile conseguenza di questo enorme potenziamento della sola razionalità.
Ecco, lei divide, il romanzo propone molti temi, due dei quali lei li ha già toccati, ed è questo della evoluzione della neurobiologia. Lei divide due gruppi, diciamo, tra i neurobiologi, i miglioristi e i restauratori, e sembra propendere, diciamo, più per i restauratori che per i miglioristi. Cosa intende con questi termini?
Ma restauratori sono, così, nella finzione della favola, sono persone che vogliono in qualche modo curare una farmacologia di nuovo tipo basata sull'ingegneria genetica, che si propongono di restaurare appunto delle funzioni perdute anche a livello cerebrale. Invece i miglioristi è una filosofia del potenziamento, diciamo una sorta di doping cerebrale nel caso specifico. O di doping in generale, anche a queste Olimpiadi si è parlato un po' di doping genetico, di ingegneria genetica a proposito di un atleta cinese. Ecco, questa è una strada che si apre, e bisogna interrogarsi, diciamo, su quali siano i suoi limiti.
Ecco, da un punto di vista del neurobiologo, lei pensa che questa strada del miglioramento, del potenziamento di alcune attività, poi bisogna vedere se sortiranno gli effetti voluti o meno, ma è una strada lontana, il cui traguardo è ancora lontano o il traguardo possibile è vicino?
Ma io penso che non sia così vicino, nel senso che senza dubbio ci sono una serie di interventi volti a curare, che posso dire dal Parkinson ad altre malattie degenerative, così interventi di vario tipo, insomma. Innovare qualche cosa, beh, è molto più complesso ed è anche un rischio, perché bisogna vedere che cosa succede. L'organizzazione del cervello è qualcosa di globale. Nel romanzo si immagina di potenziare molto le colonne che costituiscono la corteccia, tante unità come quelle di un alveare, diciamo, sì, una dei quali è un analizzatore. Però bisogna pensare che, insomma, non si può sovvertire un'architettura globale che è frutto di una lunga evoluzione senza essere cauti, insomma, senza pensare che cosa può succedere al tutto.
Ecco, abbiamo purtroppo pochissimo tempo, ma un altro elemento che mi è sembrato, diciamo, il più generale del libro è quello sulla riflessione, una nuova riflessione, o meglio, una riflessione sulla base delle conoscenze che abbiamo oggi sulla responsabilità della scienza.
Sì, senz'altro, questo è un tema antico che oggi ha un maggior impatto, in quanto la scienza è sempre più in grado di intervenire, e positivamente, assolutamente non voglio sembrare un conservatore, ritengo che gli interventi della scienza nel campo biomedico siano estremamente positivi, hanno portato ad una nuova dimensione della vita umana, però anche di recente, quando si è parlato di un caso di terapia con cellule staminali nel caso di una malattia infantile, bisogna basarsi su dei dati solidi e non soltanto sull'emozione e sul desiderio di curare, senza avere delle riprove scientifiche del fatto che questi interventi siano dotati così di conseguenze positive.
Bene, io ringrazio Alberto Oliverio, siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione, ricordo il titolo del libro, Per puro caso, edizioni Dedalo, è un romanzo scritto molto bene, molto avvincente, in cui c'è anche un altro protagonista, a un certo punto appare il Papa, ma non voglio dire di più per non togliere la sorpresa ai lettori, ed è un libro che offre spunti di riflessione davvero molto molto importanti. E, dicevo, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, per cui io ricordo che questa è una trasmissione di Rossella Panarese. In regia c'è Giovanna Savignano, che ringrazio, come ringrazio Paolo Conte e Marco Motta, con Roberta Fulci in redazione, e i tecnici a Roma, Giovanna Inzardi, e qui a Napoli Sossio Iavarone. A tutti rinnovo un sentito ringraziamento, e per voi ascoltatori l'appuntamento è a domani.